Ecco, vi posso leggere un pezzetto di questo poemetto del testo di mio libro. A partire da lui. Quando scoprirono le teste di Nudì, e il vecchio disse, autentici Nudì, poi non morì, ma si rinchiuse nel tropico dei sogni e vide giochi di prestigio, l'uomo nuovo dispensar petali di carta prestampata, spazzatura, pensò, e scorrono all'indietro quei minuti, quei mesi, eppure ieri Picasso dipingeva solo un naso e non vedeva il sole del mattino, dietro l'angolo la luna piena, seguivano il maestro e poi il partito. E tingere di rosso la malerba per far crescere bandiere, aspirare ciminiere, minare i ponti con la voce, chieder conti, mentre il rosso si faceva bianco fiore. Eppure ieri li aveva visti i figli correre contro foreste e sbarre, prendere pali e non centrare mai la porta. Li aveva visti i figli correre davanti ai manganelli e poi rispondere con le unghie affilate nella terra. Nessun chiaroscuro, solo tinte sicure. Eppure, la notte che scoprì il rimorso, il cavaliere a lungo fece a morsi con la fiera, rese strani pensieri, e quando tornò a raccoglierli lungo i sentieri, trovò pezzi di cuore e un corazziere pronto a colpire. Ma al fuoco non piace l'ombra. Tutta notte la brucia e si brucia, e l'alba si fa brace, il giorno cenere, e poi tace. Quando scoprirono le teste di Modì, negli occhi rossi piccoli riflessi, la pittura sulle mani come stimmate arlecchine, sul relitto naufraghi ribelli ferite a fior di pelle che nessuno voleva più toccare. Te, muto come un retro, canta il male del secolo. Dov'è il sacro se il dio degli assassini dentro un tubo catodico l'alito divino? Sotto i guanti il sangue della democrazia imperante. Erano state date indicazioni azzardate, torna di moda il tono disciplinato, danzano maschere sui vetri rotti, piaceri e profitti. Ora l'avanguardia dello stile segue modelli convenzionali, una vera rivoluzione concettuale, tradizione occidentale, all'apice del suo splendore. L'arte di risulta è nel porta a porta. Te muto come un refolo, canti i mali del secolo. Ai soli distanti, il vecchio ride, non ha pane per le rondini, ma un faro per guardare i viaggiatori. Non migliora l'ardire di luci fioche all'imbrunire, e le cicale, suoni di catrame, fanno strame. Ai soli distanti, il mare prende arcobaleni tremuli come campanule di steli fragili, ai soli distanti, canne al vento si diranno, disincanto. La vastità di spigoli spingono i silenzi verso gli angoli, circondano di sere miserabili, sospese e futili. Le regole del pendolo sorprendono nel suono gracido, attimi inutili. Le regole del pendolo spingono i silenzi verso gli angoli di sere miserabili dal suono gracido, frasi prese a nolo nel collo di bottiglia, mise l'amo e soffocò. Ruba la terra il silenzio al mattino, fragranza del pane, sudore vano, vestali di pietra vendono lo sperma al cane. Quando scoprirono le teste di Modì, la maschera di Dada copulò con la befana oscena. Versi esatti di un dolore asciutto, la metrica del sogno trascolora. La pittura è stucco, il gusto è bere un vecchio errore. Più saliamo e più marciamo in terra, ti piangi cane e sei cinghia e guinzaglio.
Avete seguito la vita di Arcangelo quando è andato questa faccenda, per chiudere queste cose, lo sei immaginato?
No, da una parte me le sono immaginate, ma l'idea che qui insomma nelle mie cose c'è sempre un po' questo discorso dell'autenticità, della ricerca dei grandi assoluti, insomma, e attraverso anche un gioco di linguaggio, mi piace proprio il gioco delle parole, cioè, si immagina soprattutto, appunto, dicevo prima, forse questo è un piccolo poeta laista, no? Perché la cosa che mi aveva colpito è che immagino avesse colpito il piccolo Agamben, che forse l'ha anche detto, e che questi ragazzi non erano tre provocatori che volevano dire qualcosa, ma per loro stessa missione disse, ha fatto uno scherzo, siamo tre goliardi, dice. E quindi da qui è un po' uno specchio del mondo che sta andando in frantumi, no? Ormai siamo dopo l'89, giusto, eccetera. Questi due io narranti si interrogano su grandi assoluti, sulle speranze infrante, e anche perché ci sono dei riferimenti alla cristiana, al Biancofiore, e lui che lui inteso come uno del Partito Comunista che non ha capito niente di quello che succedeva nel 68, poi dopo, eccetera. Quindi, tutte le sue certezze messe alla prova di tre goliardici, quindi sono un po' così cantato in questo commento, ma sono appunto un po' con i temi che sempre mi vengono di più, la storia che cammina su catastri di cadaveri, però anche i soggetti dell'inteso, inteso dei soggetti sociali storicamente determinati, però anche messi di fronte agli orrori che compiono e anche alle proprie solitudini, che comunque c'è una sorta di pietas, termine abusato, però sono creando l'idea per questo poveri essere nel mondo che sono obbligati a essere funzione della storia in determinati momenti storici, e questo fa la loro grandezza e anche la loro miseria. Miseria che spesso però non riescono a convivere, questo è un giorno di mentalità. Questa, in questa parte dedicata alla Genova 2001, ci sono come in altre poesie anche un po' dei versi provocatori, perché c'è molta cattiva mistica anche nel celebrare degli aspetti anche un po' di plastica, un po' spettacolari, no? Che in fondo fanno comodo ma non danno tanto fastidio, ti lasciano fare, ritualizzare, magari filmare, anzi più filmi meglio è, un po' in una maniera infantilmente così che non dà fastidio, infantilmente priva di grandi sfondi, no? E, forse è meglio così. Ecco, cellulari. Suo figlio non può risponderle in questo momento. Mi maciullo il mento. Sono un ragazzo agente. Vedete, c'è tutta la cosa di tutti i ragazzi, un agente ma sempre un ragazzo. Tutti i ragazzi. Intanto poi i Maglianelli naturalmente qualcuno li prende e altri li danno. E questo è, dice Sogni, lasciatevi l'estintore in mano, che abbia almeno la luna, non un misero tema. Anapesto, al fumo degli obici si svegliano i poeti, nutriti a sillabe di lieve turbamento. Corrono i piedi, 3 metri, un molosso, adesso l'anapesto. Questo gioco con delle figure retoriche, il molosso, l'anapesto. E questa si burla degli scrittori che andavano in piazza per, insomma, sentire il brivido estetico. Scrittori, in piazza io c'ero, il bernoccolo è vero, va ad accendere il cielo. Poeticanti, contro il liberismo, verso il liberismo. E questa è una canzone che avevo un po' dedicato ai ragazzi più giovani, sono due. Altre stagioni, mi strapperò la pelle, ne farò corone, per le rotte dei folli, per le mani sorelle d'altre lune, Vi strapperò la pelle, ne farò corone, per le strade ribelli, per i tetti e i cancelli d'evasione. Vi strapperò la pelle, ne farò corone, per l'eroe senza un come che non lascia nessuno al padrone. Vi strapperò la pelle, ne farò corone, per le frasi incompiute, dalle mani cadute, altre canzoni. Mi strapperò la pelle, ne farò corone, dalle stagioni inverse all'onda senza nome, altre ragioni. Scilla, scopri la lingua dei fossili, i suoni d'esilio, bambina di scogli. Togli la terra dura, togli con cura veli e fanghiglia. Temi il fiato di carogna che sorveglia la soglia, le tue pagine sfoglia. Scopri la lingua dei fossili, i suoni d'esilio, bambina di scogli. Togli gramigna al cuore, cogli nel respiro, poi saprai del mare. Questa è una poesia, questa è un po' più vecchia, perché l'avevo messa in apertura al libro Il Segreto, che è l'unico romanzo per adolescenti che parla della vicenda della lotta armata, che l'ho scritto e pubblicato per la Mondadori ragazzi nel, prima del 2000, credo. E appunto quella era la storia, adesso dovrebbe essere ripubblicato, solo che ho esitato molto perché siccome i diritti sono tornati a me, a proposito di diritti, e c'erano diverse persone che hanno detto che avrebbero voluto farci un film, allora mi devo riservare il diritto appunto io di non cioè di poter non far pagare se la cosa è bella, no? E quindi e comunque darlo magari anche farlo produrre in paesi che avrebbe piacere che avesse, e raccontava dal punto di vista di una ragazzina di 13 anni e qualche, che non sa proprio niente di niente, pensa che Cervara sia un grande rock, cose così, e ambientato in un centro sociale che è un po' simile a quelli che lei aveva sempre, tutto sul punto, e racconta di come andando a tornando da scuola, un giorno questa ragazzina e il suo compagno, che è un po' più grande di lei, incontrano una ragazza che si sente male, è molto magra e è evidentemente una giovane e carinissima punk, che loro decidono di accompagnare in un gruppo di case occupate dove lei abita. Naturalmente questa ragazzina non sa neanche cosa significa una casa occupata, vanno in questo centro sociale. E poi c'è una retata di polizia, la portano insieme a tutti quanti in caserma, dove sente, lei minorenne naturalmente, dove sente la poliziotta che fa una battuta, tipo non vorrai mica diventare una terrorista come tua madre. Allora, bisogna capire che prima si sono presentati attraverso la voce di questa ragazzina i due genitori, che sono quanto di più lontano, dico dalla lotta armata, dalla qualsivoglia impegno politico, perché sono due genitori napoletani che la tengono, insomma lei è povera, però la tengono proprio iperprotetta, che non vengono i giornali, l'unico frequentatore della casa è un prete, un bello con gallo, che più giovane, insomma, che si occupa un po' di questa ragazzina che gioca a calcio, a notte, insomma lei è questo prete che la va a prendere. Allora da lì si sviluppa questo giallo, perché lei, me ne fa anche un po' ridere, che lei la ragazzina si chiede, comincia a seguire sua mamma, questa donna dice insomma fa dei segreti, succederà, eccetera, una situazione un po' comica, finché poi alla fine scopre un baule con delle lettere, ecco, non dico di più perché si esce così magari. E da lì verrà fuori una realtà drammatica che la riguarda sia personalmente che come storia, quindi è una maniera però di appropriarsi, di parlare anche di quello che è stato attraverso gli occhi completamente straniati di una ragazzina di e Scilla si chiama la protagonista di questo romanzo, e a lei è dedicata questa poesia. Scilla è in verità una compagna realmente esistente, che quando io l'ho conosciuto aveva 18-20 anni e via tutto subito, insomma, come si sa, quando si trasporta le generazioni che vengono attraversate, io sono andata a Marziale, per via Fabio, anche quella volta, e conoscevo tantissime ragazzine da giovani, per cui ci trovavamo benissimo, solo che quando loro dicevano di andare al concerto io non potevo perché dovevo entrare in galera, ma e con me lì c'erano tanti compagni che prima di entrare in carcere passavano e poi inforcavano motorini e ci precipitavano per tempo a rientrare in galera, e però i ragazzini giovani che erano lì chiedevano, però è difficile spiegare ormai come in realtà completamente cambiata davvero, se non fosse, se non vita, perché non è stato risulta, eccetera, eccetera. E allora ancora una volta, per così, anche per quel motivo, mi è venuto da scrivere in forma letterale. Caputtini, che bella tavolata di cavolate al fresco di Frascati, punzecchiano le api e fanno i cappottini per l'estate. Si guarda entrare la suocera ghindata e quella fata che pare l'abbia data al deputato. Tra poco il prete solleverà le ostie e dirà preci. Zombi, vi guardo zombi con la testa tra i frontoli e qualche volta ti invidio, Vilma, caduta prima che il deserto seccasse la brina. Vilma è una nostra compagna che è caduta in battello su un'azione degli anni 86 e che ricorre spesso nelle cose che scrivo perché è ancora molto presente e come lei tutti i nostri morti. Questa poi fa parte della sezione sul presente di questi soggetti smarriti di cui parlavo prima. Il matto. La lotta di classe non si processa, non si friggono polpette nel greto del fiume, dice il matto che parla agli stormi e beve l'acqua da una finta sorgente. State attenti, compagni, grida il matto che parla agli stormi. Triangolo scaleno, ipotenusa. Non portate alle ascisse le ordinate. Qui ci sono alcune poesie dedicate alla Palestina. Voglio una vittima come si deve, impari dai fiori come si muore senza macchiare il belvedere. Voglio una vittima che in copertina lecchi la mano, faccia l'inchino, assuma la colpa del suo assassino. Questa prende un po' in giro un certo turismo politico, no? Di chi ha bisogno di andare a vedere come sia davvero lo sfruttamento per capire che esiste. Anche questo è un sintomo di quello che sta avvenendo oggi. Mentre una volta, che fosse il Vietnam o che fosse qualunque altro angolo sperduto del mondo, ci si sentiva vicini nel senso più profondo del termine compagno, un panis, la divisione del pane, per tutti non c'era bisogno di un'empatia soggettiva, ma questa era la ovvia conseguenza di la condivisione delle ragioni. Per cui ragioni assolutamente scientifiche, per cui lo sfruttamento si verificava in tutte le parti del mondo e dunque si sentiva come nostra qualunque tipo di sofferenza che di solito era accompagnata a una lotta perché le ragioni di questa sofferenza venissero sconfitte. Recinti, guerra santa in terra santa, sulla sponda dei puri solo martiri conniventi. Gli altri prendano la strada del sospiro, catacombe e roadmap, le catombe. Siamo troppi al muro del pianto, fatti sotto, sono l'ultimo giullare. Fai buon viso, al cattivo gioco pensano i muli. Gli assassini sul confine tirano all'asino che tira al vicino. Quando l'erba è più buona, vanno a caccia di spine, si interpongono nuvole e sciacquoni. Educati al cambiamento climatico, al ritorno si fanno Coca-Cola. Kamikaze, sono tra voi che avete stanze quiete, aria condizionata. Sono il mirino, il sellino, il postino, l'autobus che tarda al mattino. Sono tra voi, mi avete visto allo specchio, le mani sporche, le vostre, appena guantate. E questa è una poesia dichiaratamente femminista, occidente. Devono ancora morire finti funamboli consunti dal grasso dei cannoni. Devono ancora morire, morire infine, strozzati dal cacchio di perline, prima che luna fecondi vulcani. Questa invece è una poesia che ho dedicato ai compagni morti, ai compagni delle FARC durante il massacro di Sucumbíos nel 2008, a dicembre. I nordamericani, servendosi della base di Manta, che era in Ecuador, non c'era ancora Correa, hanno bombardato un campo delle FARC che si trovava al confine, dove i compagni erano per portare avanti le trattative e chiedere una soluzione umanitaria che da anni viene disattesa, dal business delle armi e della sicurezza condotto fino a poco tempo fa da Uribe, ma che a guida degli americani naturalmente, ma che non accenna a mutare oggi. Il posto, la Colombia, come sapete, dove avviene la più alta percentuale di omicidi di sindacalisti al mondo, il 70% degli omicidi di sindacalisti, per non parlare degli indigeni, eccetera, avviene in Colombia, attraverso spesso i falsi cosiddetti falsi positivi, cioè far trovare, ammazzare cadaveri a più non posso, perché c'è una percentuale anche su soldi, e mettergli una pistola in mano, comunque far credere che siano stati dei terroristi uccisi nell'ambito delle operazioni di sicurezza nazionale. E questo si intitola Hasta Siempre. Hasta Siempre, compagna Olga, hasta siempre, Marulanda, il lato bruto del tempo ha chiuso il guado, nascosto il pane, lo sparviero. Hasta Siempre, compagna Olga, il lato muto del tempo, mio presente, porta il nome nel nome, il diamante al seme, clandestino. Hasta Siempre, camminante, il lato chiuso del tempo, levantamento. E qui ci sarebbe anche un letto antifascista, ma tutta la topica. Questa invece è la poesia che conclude la raccolta e riprende un po' le immagini del prologo in termini diversi. Neve, ancora inverno, nessun palazzo preso. L'uomo beve, cammina solo. Ancora inverno, nessun palazzo preso. Tatiana ammicca, storpi di Sarajevo. Irina in macchina vomita l'ingegnere. Ancora inverno, nessun palazzo preso. Ma abbiamo ancora inverno per impastare neve. Un uomo senza sogni è un vincitore. Marcetta contro il militare, che si intitola Obice. Mi duole l'obice, mi freme l'indice, sifon sifon, mi sale l'apice, mi salta l'etica, la guerra fo. Guerra la guerra dell'Italia che figlia, trombette da battaglia, strilla. Mi duole l'obice, mi parte l'indice, la guerra fo. Guerra la guerra dell'Italia che sforna, siliconi e manganelli, urla. Mi duole l'obice, mi sale l'apice, mi salta l'etica, la guerra fo. Guerra la guerra dell'Italia che finta, primi piani e marescialli, con gli ultimi ci fanno catene. Tasca pane. C'è sempre un bambino che viene al mondo prima, soffre il fiato di quelli a capochino, cerca lumi, ha sempre fame, ruba le virgole da un vecchio tascatale, si raccoglie in un cespuglio, gli occhi in piena, coglie lacrime di lupo da una spina, mina ponti e fiume rosso l'orda d'oro, sul patibolo dirà: io vi disprezzo. E per finire Libero News: in questo mondo libero, ma libero veramente, chi tace ha call sempre.
Ecco, vedi, grande la
Peppa,
c'era
il
pure finita.
Chi tace ha call sempre.
La prossima volta il repertorio di barzellette, ecco.
La bambina, ce ne sono altre sul divenire, delle domande?
Beh sì, è un po', in fondo un po' tutto il libro,
ma proprio con quella figura, quando è che ce n'è una dove arriva la risposta,
Beh, la risposta non c'è, nel senso che ce n'è fatti e c'è neve che dice quello che è presente, c'è tutto, c'è in fondo, c'è l'ironia sullo stare nel mondo come questa, no? Felix qui potuit rerum cognoscere causas, beato chi poté conoscere la causa delle cose, e gettò il pane e si mangiò le rose. Questa ovviamente detta da me è anche un paradosso, perché nessuno più di quelli come me che hanno appartenuto a questa generazione che metteva al centro la storia e la necessità sa che naturalmente il senso delle cose va cercato in concreto, eccetera, però c'è anche l'altro aspetto, no? C'è questo vedere l'assurdo poi della situazione, appunto, poter anche dire gettò il pane se non le rose. Beh, anche quella che ho letto prima, Louvre, sul come toccare Leonardo, eccetera, sono. Poi c'è anche questa qui, medaglie. O mio maghetto, quanti fili stesi, quanti mondi nella sfera d'alluminio dove andavi a derive. Tremante il quadrifoglio suona tasti di foglie dal cemento al piano, si abbandona la brina col vapore negli occhi di girasole. Nella scorta d'autunno qualche resa e paccottiglia, le medaglie di ferro, un canestro di puffi e la rossa bandiera. Una delle prime raccolte, ce n'era una ironica sulle domandine, no? Le domandine del sempiterno modo, carcerale, per chiedere qualunque cosa. E diceva più o meno così: ho gli occhi chiari e all'imbrunire mi mettono fuori al posto dei fari, ma ho un gran sedere e se non corro ai ripari mi useranno magari come mongolfiera. E allora una preghiera, mettetemi dietro la vostra bandiera. Quel libro lì, in questo uno di questi piccoli, è stato anche tradotto in tedesco da il traduttore Dario Fo, non ricordo più il nome, però c'erano così cose brevissime. Di rimandi comico lirici, no? Oppure una tipo: Eco ha ucciso Narciso senza che Umberto se ne accorgesse. Oppure sul masochismo femminile, molti di questi brevi. L'amica, Dalla lista della spesa mancava qualche zucchina e una carezza. Berenice se ne accorse, fracassò i polpastrelli della mela. Appena in vento, dal palcoscenico già la chiamavano per la riunione di autocoscienza. Volevo leggere quella... Ecco, la lezione. Siamo qui per darti una lezione e vediamo se impari. E giù una grandinata di colpi. Mi fracassarono le caviglie, poi le ginocchia e la schiena. Ma lei era intelligente, aveva appreso la lezione. Urlò che non andassero oltre e continuò a massacrarsi per conto suo. Alla lettera. Era un essere inutile, un po' repellente, ma non voleva arrendersi e ambiva ancora a ruoli di rincalzo. Quel giorno seguì il pescatore, sperando di essergli utile nelle ore di noia. Che ti serve, pescatore? Che ti serve? Tu non mi servi. Ti serve la lenza? Sì, ma non tu. Ti serve un verme? Sì, ma non tu. Ti serve? Oh, al diavolo, getta un occhio alla rete intanto che vado a... Felice, l'essere si strappò l'unico occhio e lo gettò nella rete e terrorizzò la fauna ittica che si tenne a distanza da quell'umido sguardo da pesce lesso.